Iniziamo questa lezione di questa sera sul Vangelo di Matteo, introducendoci sempre, come sempre, con la preghiera, una preghiera allo Spirito per chiedere che la nostra mente possa accogliere la parola e il nostro cuore l'amore. Donaci, Signore Gesù, il tuo Santo Spirito. Il tuo Spirito illumini la nostra mente,
ci renda attenti
alla tua parola, docili alla tua presenza silenziosa nella profondità del nostro cuore. La sua presenza ci riveli la verità delle cose, ciò che è effimero e ciò che è eterno, ciò che è illusorio e ciò che è permanente. Ciò che è insignificante e ciò che è essenziale. Trasformaci in realtà di comunione, liberi da durezze e da intolleranze, liberi da meschinità e da paure. Donaci, o Signore Gesù, il tuo Santo Spirito, e in Lui trovarci il nostro cuore, inquieto e turbato. Donaci la gioia del cuore purificato e pacificato, in pace con l'intero creato. O Santo Spirito, rivestici del timore di Dio, insegnaci che il dono del timore non è la paura, ma l'umile amore e il rispetto per la santità del Padre che è nei cieli, e per la sacralità di tutte le sue creature. Vivifica, o Santo Spirito, la tua Chiesa, sia più bella di tutti i sogni, più bella delle lacrime, di chi visse e morì nella notte per costruirla. Amen. La scorsa volta siamo arrivati a il capitolo quarto di Matteo, e precisamente abbiamo concluso la lettura del versetto 17. Questa sera avrei intenzione di fare un commento dei versetti 18 25 e introdurre quello che va sotto il nome di discorso della montagna, che prenderà i capitoli 5, 6 e 7. Quindi farò solo un'introduzione a questi tre capitoli, la prossima volta poi inizieremo a leggere proprio l'inizio, l'incipit del discorso della montagna, ovvero le beatitudini. Quindi adesso leggo Matteo 4, 18, 25. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù, sottinteso, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti. E li chiamò, ed essi subito lasciarono la barca e il padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano.
Allora, ricapitolando ciò che abbiamo visto dall'inizio del nostro percorso su Matteo, ricordiamo che la prima parte, quindi i capitoli 1 e 2, sono stati dedicati all'infanzia di Gesù. Sono due capitoli tardivi, diciamo, quindi sono in realtà l'ultima parte che sicuramente ha scritto Matteo. Il capitolo 3, con il capitolo 3 inizia il ministero di Gesù attraverso prima la predicazione di Giovanni il Battista, poi abbiamo visto il battesimo di Gesù, poi il capitolo 4 che è praticamente l'episodio delle tentazioni, e il ritorno di Gesù in Galilea, e questa sera abbiamo questo episodio, possiamo dire, eclatante, che ritornerà più volte in realtà, neanche nel Vangelo di Matteo, che è la chiamata dei discepoli di Gesù. Se avete fatto caso, Gesù comincia a chiamare i suoi discepoli attraverso due coppie di fratelli. Infatti il testo dice: camminava lungo il mare, vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello. Poi va un pochino più avanti e vedrà un'altra coppia di fratelli, questa volta sono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo. Allora ci sono due cose da dire. La prima: ogni rabbi, ogni maestro era solito circondarsi di discepoli. Ma c'è una differenza fondamentale tra i discepoli di Gesù e i discepoli dei rabbini del tempo di Gesù. E qual è questa differenza? Che i rabbi erano soliti chiedere ai propri discepoli di confrontarsi, cioè di avere una come sorta di metro, di come pietre di paragone, ecco, la Torah, la legge, ovviamente. Gesù invece chiederà qualcosa di inaudito, cioè non chiede di confrontarsi con la legge di Dio, la Torah, ma con se stesso, con la propria persona. E questo è veramente eclatante. Cosa vuole dire? Cosa c'è sotto? Ovviamente che Gesù si ritiene la legge. Cioè, se tutto il rabbinato fino a Gesù chiedeva ai discepoli, per crescere nel rapporto con Dio dovete confrontarvi con la legge di Dio, Gesù dice no, dovete confrontarvi con me, cioè usare me come metro, come termine di paragone. Guardate me e imparerete a vivere il rapporto con Dio. Quindi questo è fondamentale perché Gesù, nelle intenzioni di Matteo in particolare, Gesù si presenta come la legge di Dio, come la Torah. Secondo aspetto particolare da tenere presente è il fatto appunto che chiami all'inizio coppie di fratelli. Perché? Qual è l'intento? L'intento è certamente che Gesù vuole ristabilire quella fraternità che si era spezzata all'origine, cioè con Caino e Abele si spezzò la fraternità. Adesso Gesù, che ha in qualche modo l'intenzione di ristabilire un'umanità nuova, parte proprio dal rimettere insieme i fratelli. Quindi è curioso il fatto che li abbia in qualche modo, così, che chiami coppie di fratelli all'inizio. È molto significativo. sono pescatori, ovviamente i paesi, i villaggi, no, i villaggi lungo il lago sono villaggi di pescatori, vivono di pesca. Però c'è qualcosa di più grande. Qui Gesù dice una frase interessante che diventerà molto famosa, no? Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Cosa vuol dire fare pescatori di uomini? Non so se lo siete mai chiesti, perché Gesù dice vi farò pescatori di uomini? Dobbiamo recuperare il significato del mare. Il mare è un simbolo, ovviamente, nella scrittura, nella Bibbia, sta a indicare il principio della negatività, cioè il mare è il luogo del maligno, il luogo della negatività proprio. Quindi quando Gesù dice venite, io vi manderò a tirare fuori dal male, dal mare, gli uomini, questo vuol dire vi farò pescatori, cioè io vi manderò nel mondo a aiutare le persone ad uscire dalla propria situazione di male, di difficoltà, di negatività. Per questo dice vi farò pescatori di uomini. Ancora una cosa sulla sequela. Gesù, quindi tutti i rabbi, i grandi maestri amavano contornarsi di discepoli. Gesù è un rabbi, lo fa anche lui. Però stiamo attenti, questo è importante anche, chi seguiva Gesù non era obbligato necessariamente a vivere da celibe, lasciando tutto nella povertà assoluta. C'è da presumere che il cerchio ristretto dei dodici vivesse così, perché erano itineranti con Gesù. Quindi vivevano come Gesù. Gesù viveva celibe, ecco, diciamo così. Su questo pare, gli storici dicono che Gesù non fosse sposato. Non ci sono indicazioni contrarie, ecco. Possiamo dire Gesù non era sposato perché non abbiamo indicazioni contrarie, cioè non si dice mai che Gesù avesse una moglie o dei figli. Quindi possiamo presumere che Gesù fosse celibe, che non fosse sposato. Di conseguenza i suoi discepoli, poi viveva da povero, nel senso che questo si evince molto da come vive Gesù, e quindi si presume che anche i suoi discepoli, la cerchia ristretta, vivesse così. Ma stiamo attenti, e poi tutti uomini, sono uomini, ma non è detto che gli altri discepoli dovessero attenersi alle stesse condizioni. Ad esempio, noi sappiamo che i discepoli, ad esempio, vivevano in casa. Quante volte Gesù va dai suoi amici a Betania, da Marta, Maria e Lazzaro? Questi sono discepoli, lo accolgono, lo aiutano, no? È una forma di discepolato. Oppure le donne, a un certo punto si dice che molte donne seguivano Gesù servendolo con i propri beni. È una forma di discepolato anche quello. Quindi Gesù si contornava di uomini e donne. E già avere un discepolato come donna a quel tempo, guardate che è grandiosa la cosa. Un altro aspetto importante di questo brano è che quando chiama Pietro, due fratelli, Simone chiamato Pietro, si presume che qui sia la prima volta che Gesù incontra i discepoli. Cioè Matteo vuole farci intendere che Gesù passa lungo il lago, vede e li chiama e subito loro lo seguono. Qualcuno avanza l'ipotesi che in realtà ci fosse stato un avvicinamento, poi alla fine li ha chiamati, ecco. Però se ci fermiamo al testo, pare che Gesù passi lungo il lago, vede questi personaggi e li chiami e loro lo seguono. Ma la domanda è, qui chiamato Pietro, cioè viene subito detto che Simone viene chiamato Pietro. Mentre ad esempio in Giovanni 1,42 è Gesù che dice tu sei Simone, ti chiamerai adesso Pietro, Cefa, Pietra, Pietro ti chiamerà. Quindi Gesù che cambia il nome. Qui invece è come se il cambiamento del nome di Simone fosse già avvenuto in precedenza. Quindi rimane aperta la domanda, ma li aveva già visti, li aveva già accostati oppure è una novità? Questo è significativo da tenere presente anche nella sequenza. Ecco, i versetti 18-22 sono versetti che riguardano questa chiamata dei primi quattro discepoli. Poi man mano che andiamo avanti nel Vangelo vedremo che ne chiamerà altri per arrivare al numero di 12. I versetti che vanno dal 23 al 25, anche questi sono un'indicazione importante che ci lascia Matteo. Il testo dice, Gesù percorreva tutta la Galilea, e qui guardate, è abbastanza pleonastica il modo di scrivere la scrittura di Matteo, perché si dice, percorreva tutta la Galilea. Poi dice, guarendo ogni sorta di malattia e infermità. Poi la sua fama si diffuse per tutta la Siria. La Siria non è tanto, i confini non sono quelli di odierni, quindi. Ciao. Poi conducevano a lui tutti i malati. Vedete questo. Sicuramente non è così, Questo è un modo di dire, per dire che il messaggio si sta diffondendo molto, quindi possiamo dire che è un po', qui Matteo esagera un pochino, questo è da tenere presente. Ma guardate come inizia il versetto 23, Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe. Gesù è chiamato a esporre le esigenze etiche di Dio, Gesù è chiamato a dare un'interpretazione nuova della Torah, e Matteo non perde occasione nel dire che tutto questo lo fa nelle loro sinagoghe. Guardate che questo loro è importantissimo, Vedete, bastava che dicesse insegnava nelle sinagoghe. No, nelle loro sinagoghe, perché Matteo ormai fa già parte di una chiesa, fa già parte di qualcosa che si è staccato dalla sinagoga, e non perde l'occasione per dire che c'è stata una frattura, c'è stato un momento di rottura con la sinagoga. Gesù insegnava nelle loro sinagoghe in che modo? In modo da far passare un'altra idea di Dio, piano piano, ma soprattutto un'interpretazione nuova della Torah, cosa che poi metterà in crisi Gesù, perché i giudei ovviamente non accetteranno né il nuovo volto di Dio e tantomeno la nuova interpretazione, quindi morirà per questo Gesù, morirà per questo. Però vedete, Gesù porta il messaggio nelle loro sinagoghe, poi ovviamente dovrà staccarsi anche lui completamente, perché non lo seguiranno più. Quindi è interessante questo loro sinagoghe. E cosa fa? Annunciando il Vangelo del Regno. Qui in greco c'è la parola Evangelion, che tradotto Vangelo, ma letteralmente sarebbe la bella notizia, il bel messaggio. Ovviamente qui il Vangelo non è questo Vangelo che stiamo facendo noi. Gesù non stava portando il Vangelo di Matteo. stava portando il Vangelo, cioè stava portando l'annuncio di una bella notizia, annunciando il Vangelo del Regno, una bella notizia. E qual è questa bella notizia? Nell'Antico Testamento abbiamo già l'annuncio di una bella notizia e l'abbiamo in due luoghi particolari. Primo, Isaia. Se noi prendiamo Isaia, il capitolo 52, qui Isaia dice: come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie, vedete, buone notizie, la bella notizia di Vangelo in fondo, no? Che annuncia la salvezza, quindi portare la pace e la salvezza. Qui siamo in epoca di esilio, cioè la salvezza è liberazione dalla schiavitù d'Egitto, liberazione dall'esilio, ecco, cioè il ritorno dell'epoca messianica, in qualche modo. Quindi nell'Antico Testamento abbiamo già l'annuncio della bella notizia, quindi in qualche modo si prevede che arriverà colui che riporterà Israele nell'unione con Dio, attraverso la liberazione, attraverso il ritorno dalla schiavitù e avanti così. Cioè, il Vangelo era il ristabilimento della pace, della salvezza, cioè dell'unione, non più essere schiavi. Questo Isaia 52, ma anche Isaia 61 torna su questa tematica in maniera eclatante, perché qui c'è un misterioso personaggio, che non si sa chi sia, che dice queste parole: lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, a la scarcerazione dei prigionieri e promulgare l'anno di grazia del Signore. Quindi anche qui c'è la bella notizia. Mi ha mandato a portare il Vangelo ai miseri, il lieto annunzio, no? Quindi in questo caso questo personaggio dice: mi ha mandato ad annunciare il Vangelo ai miseri, ai poveri, ai diseredati, ai disgraziati, a quelli che sono sempre stati schiacciati, avanti così. Gesù, tra l'altro, quando inizierà in Luca, quando inizia il suo ministero, nella sinagoga di Nazareth, si presenta proprio con questo Vangelo. Come le prende il rotolo di Isaia, cerca, non è che gli capita a caso, cerca questo brano, Isaia 61, e cosa fa? Lo legge applicandolo a sé. Io sono colui sul quale lo Spirito è sceso per portare il lieto annuncio, vedete? Quindi Matteo cosa vuole dire qui, con questa parola, annunciando il Vangelo? Matteo ci sta dicendo che se già nell'Antico Testamento abbiamo personaggi che annunciano la liberazione, la pace, cioè il recupero dei miseri, degli ultimi, dei diseredati, dei disgraziati, se già nell'Antico Testamento c'era in qualche modo questa possibilità, con Gesù tutto questo si è avverato. Vedete, Matteo non perde l'occasione per dire che tutto ciò che era già stato detto nell'Antico Testamento adesso si incarna, si avvera, avviene. Quindi è Gesù di Nazareth l'atteso che avrebbe compiuto la bella notizia, il Vangelo. Non soltanto l'avrebbe proclamata, ma l'ha incarnata adesso. La incarnerà, il Vangelo che noi leggeremo sarà proprio questa incarnazione. Ecco, per Matteo è giunto quello che Isaia aveva soltanto preannunciato, visto da lontano. Adesso è avvenuto. Matteo dice, è avvenuto. Chi è? Gesù di Nazaret. Lui porta la bella notizia, che c'è un Dio che recupera, salva, libera, porta la pace. Poi Matteo usa guarire ogni malattia, ogni infermità, quello che ce l'avevamo prima. Forse c'è un eco, Matteo conosce bene la Torah, e probabilmente qui c'è un eco di Deuteronomio 7,15, quando si dice il Signore allontanerà da te ogni infermità e tutte le malattie. Vedete? Matteo recupera quel brano e lo mette adesso, lo applica a Gesù. Ricordo, questo è importante, Matteo si sta rivolgendo intorno tra l'80 e il 90 d.C., si sta rivolgendo a una comunità di giudei, di ebrei provenienti, che si stanno convertendo, no? Si stanno portando verso la nuova comunità cristiana, ma che vengono ovviamente da quella cultura, quindi si capisce perché cita Isaia, Deuteronomio, perché per lui Gesù e il Mosè, lo vedremo adesso, portato alle estreme conseguenze. Ecco, questo per quanto riguarda i versetti 18-25, dal capitolo 5 inizia, possiamo dire, il nucleo incandescente del Vangelo di Matteo. Cioè i capitoli 5, 6, 7 è proprio il nucleo fondamentale del Vangelo di Matteo, cioè quello che va sotto il nome di discorso della montagna. Sarà presente anche in Luca in forma ridotta, che prenderà il nome invece di discorso della pianura, perché Gesù in Luca è in un piano, mentre in Matteo è sul monte. Ora io vi dico qualcosa su questo discorso della montagna perché è importantissimo, in modo che la prossima volta iniziamo il commento con le beatitudini. Allora recupero quello che ho appena detto perché è fondamentale. Per Matteo Gesù è il nuovo Mosè. Voi sapete che Mosè ha ricevuto la Torah sul monte Sinai. E la Torah, cos'è la Torah? È praticamente il nostro Pentateuco, cioè la Torah è l'insieme di 5 grandi testi, libri. Matteo dice, Mosè fece questo, Gesù non ha ricevuto dei libri sul monte, no? Ma lui è il Vangelo, vedete? Che adesso io racconterò, siamo all'inizio, quindi Gesù di Nazaret è il testo sacro, possiamo dire. Io racconterò la bella notizia che Gesù è venuto a portare e lo racconterò in 5 grandi discorsi. Infatti il Vangelo di Matteo è costituito da 5 grandi discorsi. Vedete, la Torah, 5 grandi libri, il Vangelo, 5 grandi discorsi. Sul monte, sul Sinai, Isaia diede, comunicò parole indicative, i 10 comandamenti. Sul monte Matteo, per Matteo Gesù, che più di Isaia, lascerà non 10 parole indicative, prescrittive, ecco, Mosè raccolse le 10 comandamenti che sono parole prescrittive, cioè fai questo, non fare questo. Gesù lascia invece sul monte delle beatitudini 8 parole descrittive. Si passa da parole prescrittive, fai questo, non fare questo, a parole descrittive. Gesù, cioè Dio, fa questo per te. Dio fa questo per te. le beatitudini. Questo è importante, qui c'è la differenza grande tra Mosè e Matteo, Mosè e Gesù di Nazaret. E Matteo non perde l'occasione di sottolineare che qui c'è più di Mosè. E questa cosa, pensate, per un ebreo è follia, ovviamente. Qual è il profeta più grande di Mosè? Il quale parlò a faccia con Dio addirittura, Mosè. E Gesù è molto più di Isaia, che è una cosa sola con Dio. Ma questo è follia per, ovviamente, per il mondo ebraico. Per Matteo, altro passo importante da sottolineare, per Matteo il discorso della montagna, quindi per noi i capitoli 5, 6, 7, perché quando Matteo ha scritto il suo Vangelo ovviamente non c'erano i capitoli, sono stati messi molto, in epoca medievale sono stati messi i capitoli, i versetti, se no era tutto di seguito. Per Matteo il discorso della montagna è niente meno che Torah. Non la Torah, stiamo attento, è Torah. Perché nel mondo ebraico esisteva una Torah fuori dalla Torah. Cioè c'è, la Torah sono i cinque grandi libri. Ma esisteva anche una Torah fuori dai cinque grandi libri. E questi sono, ad esempio, l'interpretazione della Torah. Quindi l'interpretare la Torah è Torah. Questo è significativo, bello, no? Come... Ma non solo, anche l'insegnamento è Torah, quindi l'interpretazione e l'insegnamento. Ecco, per Matteo, che parla degli ebrei, Matteo cerca di far passare questa idea. Gesù, il suo Vangelo, in particolare il discorso della montagna, è Torah. Torah, cosa vuol dire Torah? In ebraico Torah letteralmente sarebbe direzione da prendere. Questa è la Torah. Direzione da prendere, quindi significa direttiva, significa istruzione, significa legge. La Torah qua segue questa strada da seguire, ecco. Ecco, per Matteo il discorso della montagna è Torah, cioè una chiarissima direzione da seguire per poter compiere il cuore, per potersi compiere come uomini, come donne, nella relazione col proprio Dio. Quindi per Matteo è chiarissimo questo, il discorso della montagna, questi tre capitoli di una potenza impressionante, sono Torah. Su questa cosa, questa idea per gli ebrei, che anche l'interpretazione della scrittura è Torah, cioè è rivelazione, penso che sia fondamentale, è bellissima. È un detto ebraico che dice questo: la parola di Dio, la scrittura, la Bibbia, possiamo dire noi, cresce con chi la legge. Guardate che io trovo questa affermazione splendida. La scrittura cresce con chi la legge. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è la scrittura, ok, io la leggo, la interpreto e cresce. Cioè, la scrittura è molto di più di quello che è scritto. Ma sembra che questo non sia passato in tanti secoli, perché se tu non ti permetti di interpretare o di leggere in maniera un pochino più ampia la scrittura, non va bene, no? Però questa idea che la Torah, ecco, e Torah anche l'interpretazione, l'insegnamento della Torah, questo è bellissimo. La parola di Dio cresce con chi la legge. La Torah, barra discorso della montagna, questi cinque capitoli, guarda caso, scusate, questi tre capitoli, il 5, 6, 7, sono divisi in cinque parti, vedete? Non soltanto l'intero Vangelo di Matteo è diviso in cinque grandi discorsi, ma anche il Vangelo nel Vangelo, possiamo dire, il discorso della montagna, è diviso in cinque pilastri, in cinque parti fondamentali, e sono le beatitudini, il compimento della Torah, il compimento della legge, i tre pilastri del mondo, poi andremo a vederli ovviamente negli incontri successivi, la fiducia nel Padre, la fede e le opere. Quindi cinque grandi blocchi all'interno del discorso della montagna. Ancora delle indicazioni che ci introducono al discorso della montagna, questo è importante. Voi sapete che il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto nel 70 dopo Cristo. Ora, cosa voleva dire? Beh, per un ebreo la distruzione del Tempio ha voluto dire veramente la distruzione di qualcosa di... il rapporto stesso con Dio in qualche modo, perché entrare nel Tempio voleva dire entrare in relazione con la divinità. Non c'è più il Tempio, come si fa a entrare in relazione con la divinità? E passate questa idea, tu entri in relazione con la divinità attraverso l'osservanza della legge. Quindi l'osservanza precisa della legge, della Torah, sostituisce il Tempio, possiamo dire così. Ecco perché è così importante l'osservanza della legge. Era proprio l'osservanza e l'interpretazione della legge diventa la modalità di aggregazione del popolo di Israele. Capite che chi arriva nella nuova comunità cristiana ci sono dei problemi grossi. Pensate a un ebreo, un giudeo che sapeva questa cosa, adesso deve cambiare categorie. Come faccio? Come devo rapportarmi con la legge? Questo era il grande interrogativo degli ebrei che si avvicinavano alla nuova comunità. Come devo comportarmi? Anzi, la domanda è ancora più cogente, cioè, ma Gesù che rapporto ebbe con la legge? Tenete conto che questi ebrei non hanno conosciuto certamente Gesù. Qui siamo nell'80-90 dopo Cristo, Gesù è morto 37 dopo Cristo. Quindi allora veramente, ed è curiosa la risposta che Matteo dà, perché in Matteo abbiamo una risposta che dice tutto il contrario di tutto. Vi faccio un esempio. Nella comunità primitiva, questi erano grossi problemi, per noi forse fa sorridere, ma lì erano veramente problemi grossissimi. Qualcuno dice, no, bisogna osservare letteralmente la legge. Anche noi che siamo cristiani, possiamo dire. Perché Gesù certamente l'ha osservata, quindi anche noi dobbiamo osservarla. Questa testimonianza è rimasta in Matteo 5, 18, 19, quando mettono in bocca a Gesù questa frase, quindi questa fazione di integralisti, possiamo dire di, non integralisti, è brutto, ma di tradizionalisti, questa fazione di tradizionalisti mettono in bocca a Gesù questa frase, neppure uno iota, prendiamolo letteralmente, 5, 18, 19, dice, chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti, insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno di cielo. Gli studiosi pensano che questa frase sia stata proprio prodotta da questa fazione di tradizionalisti, ecco, e poi messa in bocca a Gesù. Dall'altra ci sono quelli provenienti dal mondo greco, e quelli che provengono dal mondo greco, quindi non sono giudei, non si erano mai posti il problema della legge, loro sono di una libertà quasi libertina, quasi a dire ma tutto va bene, allora probabilmente abbiamo un eco di questa tradizione in Matteo 5,17, quando non crediate che io sia venuto ad abolire la legge, i profeti, non sono venuto ad abolire ma a dare pieno compimento. Vedete, sembra quasi in contraddizione, no? Sono venuto a portare pieno compimento, cioè vado al di là, l'amplifico, la interpreto, no? E sembra una contraddizione con quello che abbiamo letto prima. Neanche uno iota può essere cambiato, no? Ecco, questo è sintomo che già all'interno della Chiesa primitiva c'erano fazioni diverse. Quindi Matteo le raccoglie entrambe. È interessante perché poi il tempo passa e la Chiesa è sempre la stessa, ecco. Un altro grande problema colpì la Chiesa primitiva al tempo di Matteo, ed era questo, che Matteo sta constatando che si sta in qualche modo, vige all'interno della sua comunità un certo lassismo rispetto al fervore originario. Cioè, ad esempio, si coltivano false sicurezze fondate sull'appartenenza alla Chiesa. Cioè c'è qualcuno che dice, ma sì, io appartengo alla Chiesa, tutto il resto non c'entra. Si è salvi perché si appartiene alla comunità di Cristo. Ecco, cominciavano a girare queste idee. Oppure, l'importante è la pratica liturgica. Cioè, si stavano già nell'80-90 si stanno già fermando delle pratiche liturgiche, quindi c'è qualcuno che dice l'importante è fare bene la liturgia, magari l'importante è partecipare allo spezzare del pane, la nostra messa, ecco. Oppure l'importante è avere doni carismatici straordinari, tutto il resto non c'è. Ecco, già allora cominciano a entrare queste idee e Matteo dice no, non funziona così. Matteo si sente in obbligo di intervenire. E cosa fa? Struttura proprio il discorso della montagna. Cioè il discorso della montagna in qualche modo va a frantumare, a correggere queste idee sbagliate che stavano già insinuandosi nella Chiesa primitiva. Cioè, per Matteo non sarà mai un'appartenenza a salvare, non sarà mai l'ortodossia liturgica o dogmatica a salvarti, non sarà mai una fede proclamata a salvarti. Per questo, per Matteo questo è fondamentale, vedete? Mette subito le cose in chiaro, guardate che non sarà mai questo a farvi essere dalla parte di Dio, dice Matteo. E cos'è allora? Vivere da figli amando i fratelli. L'atteggiamento di Matteo, desunto dal discorso della montagna, è di tipo prassistico, cioè Matteo è l'evangelista del fare. Nessuna ortodossia, nessuna prassi cultuale, nessun principio dogmatico, ma quello che è importante è il fare. Infatti in Matteo 7 abbiamo la famosa regola d'oro. E cosa dice la regola d'oro? Matteo 7, quindi siamo ancora discorso della montagna. Fate agli altri tutto quello che vorreste gli altri facciano a voi. Questa è la regola d'oro che Matteo ricorda probabilmente dalla bocca di Gesù. Fate. La regola, tra l'altro è interessante notare che la regola d'oro nell'Antico Testamento non era fate agli altri, non fate agli altri quello che gli altri, non volete che gli altri facciano a voi. Però capite che non fare vuol dire non fare proprio, cioè, invece Gesù dice no, non basta non fare, sembra quelli che vengono a confessarsi, ma non ho ammazzato, non ho rubato, sì, ma cosa hai fatto? Cioè, non basta non fare, anche un cadavere non fa. Bisogna fare, no? Quindi ecco, Matteo è l'evangelista della prassi, l'evangelista del fare, del darsi da fare, perché se sei figlio ti comporti da figlio, seguendo l'esempio di Gesù che ha fatto, vedete i versetti precedenti, no? Tutte le guarigioni, tutto quello che andare di qua, di là a recuperare, no? Ecco, questo è importantissimo. Infatti dirà ancora, 7:21, dirà Gesù in Matteo, per bocca di Matteo, che entrerà nel regno di Dio chi fa la volontà del Padre. La volontà del Padre è soltanto che gli uomini vengano amati. Vedete? Chi fa la volontà, un altro fare. Ma possiamo dire, il compimento di questa logica matteana, di Matteo, che è quello, in fondo è quello evangelico, l'abbiamo in Matteo 25. In Matteo 25, quando Gesù dirà, avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete accolto, e così via, questo è il criterio della salvezza. Cioè, per Matteo, Gesù fa coincidere la salvezza con il prendersi cura degli altri. Quindi, non ortodossia, non dogmatismo, non culto, non liturgia, ma una prassi chiarissima. Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Quindi, vedete, sono indicazioni importanti queste. Ecco, dopo questa introduzione entreremo poi nelle beatitudini, cioè nella Magna Carta, possiamo dire, del cristianesimo, che apre il discorso della montagna e ci porterà avanti per tre splendidi capitoli. Bene.